Le 8:49, andiamo adesso al Sant'Anna di Pisa, la scuola universitaria superiore Sant'Anna di Pisa, perché domani alle ore 18 ci sarà Vittorio Emanuele Parsi. Professore, buongiorno a lei e grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e
gli
ascoltatori.
Professor Parsi è docente di relazioni internazionali presso la Cattolica di Milano, la Facoltà di Scienze Politiche e Sociali, autore di Vulnerabili, come la pandemia sta cambiando la politica e il mondo, la speranza oltre il rancore, edito da PM, se ne parlerà appunto domani. Naturalmente c'è la possibilità di collegarsi anche in streaming al seminario. Spesso pensiamo a questa pandemia come ad una parentesi e invece naturalmente produrrà dei cambiamenti, addirittura la politica, che ci sembra una cosa alle volte immobile.
Sì, lo stiamo già vedendo per molti aspetti, lo stiamo vedendo a livello internazionale, per esempio con le misure che la presidenza Biden sta adottando per far uscire gli Stati Uniti dalla pandemia. E il modo in cui pensano di farli uscire è molto diverso dal modo in cui erano gli Stati Uniti nel sistema economico internazionale prima della pandemia. Ha visto che l'ultimo grande provvedimento di Biden si chiama American Jobs, è decentrato sul lavoro, e non è certo il Joban, ha un programma di aumento della tassazione dei redditi e dei patrimoni più elevati. Ed è significativo che proprio ieri anche il Fondo Monetario Internazionale, per bocca del suo responsabile, diciamo così, delle questioni fiscali, abbia fatto una raccomandazione forte agli stati in questo senso, proprio per poter riequilibrare il sistema dopo che la pandemia ha segnato anche economicamente dei vinti e dei vincitori. Pensate quanto siamo distanti dalle polemiche politiche nostrane su aprire mercoledì, aprire giovedì, aprire i parrucchieri, aprire anche i bar.
Non c'è alcun dubbio. Professore, una delle notizie del giorno è che la città con più miliardari al mondo non è più New York, ma Beijing, Pechino. È una notizia simbolica in qualche modo, da una valenza importante e che probabilmente ci disegna una strada per i futuri equilibri.
Sì, questo è vero, ci disegna una strada e ci presenta però una situazione attuale inquietante, e mi spiego in che senso. Noi siamo stati abituati a pensare anche in anni recenti che ci fossero appunto questi due capitalismi differenti, diciamo, no? Un capitalismo di mercato all'occidentale, cui la proprietà privata è ipertutelata, è un capitalismo di concessione in Cina, in Russia, in Arabia Saudita, in cui il potere politico appunto concede ai soggetti di muoversi in questo mercato globale internazionale e li revoca in qualunque momento lo ritenga opportuno. E questo è vero, però l'aspetto che abbiamo messo, a cui abbiamo messo la sordina, e questo implica che noi nelle società occidentali, che sono ancora caratterizzate da sistemi democratici per quanto affaticati, non abbiamo solo il classico problema delle democrazie, che le democrazie hanno sempre avuto, che è quello del rischio della oligarchizzazione, sia del circuito politico sia del circuito economico, quindi l'emergere di grandi gruppi economico-finanziari che si impossessano del mercato, o l'emergere di grandi gruppi che fanno svuotano, diciamo così, la democrazia nel suo funzionamento. Oggi abbiamo un altro nemico insidioso che possiamo paragonare a tanti cavalli di Troia dentro le mura della nostra città, perché sono soggetti economici che si presentano apparentemente con le stesse caratteristiche dei nostri, ma che in realtà sono molto più legati a un potere politico che è completamente diverso nella sua strutturazione. Faccio un esempio molto concreto. Quando pensiamo a Huawei e a 5G, il problema vero è che non è logicamente argomentabile in maniera convincente che se Huawei realizzasse la struttura 5G, le informazioni di cui entrerebbe in possesso non sarebbero a disposizione del potere del Partito Comunista Cinese nel momento in cui quest'ultimo le richiedesse. Allora, questa situazione è completamente nuova, ci espone un doppio rischio. e spiega secondo me molto anche di questa grande offensiva sul punto normativo e di principio che gli Stati Uniti di Biden stanno conducendo nei confronti soprattutto di Pechino, ma anche in ultima analisi di Mosca e persino, con molti limiti come voi sapete, dell'Arabia Saudita, perché richiamare i principi significa, diciamo così, pubblicare il manifesto su come si intende andare avanti a governare il mondo, tornare sul punto che gli americani hanno sempre sostenuto nel loro secolo, che l'egemonia americana è il male minore, è il male minore rispetto a Hitler, rispetto a Stalin, rispetto a Xi, e dall'altra parte però rinnovare anche l'equilibrio necessario tra mercato e democrazia all'interno. E non è un caso che questa azione degli Stati Uniti si muova da un lato appunto sul versante politica estera, ma dall'altro fortemente anche sul versante politica interna, con, avendo come riferimento Roosevelt, Johnson, cioè i presidenti che hanno reso il sistema americano più inclusivo nelle occasioni in cui era diventato troppo escludente.
Professore, nello stesso tempo però, come dire, nel suo libro è estremamente interessante, si racconta del cambiamento, però osserviamo anche delle situazioni che sembrano di grande fissità. Da una parte, come dire, per esempio l'Europa che si fa umiliare ad Ankara, Israele con un sistema politico che sembra molto quello italiano, lo stesso Iran, lo zar Putin. Ci sono questi elementi di che sembrano poi mobili anche di fronte a fatti strepitosi e straordinari come questa pandemia?
Assolutamente sì, perché come lei insegna, chi controlla porzioni di potere, un processo, non è che molla semplicemente perché, potremmo dire noi, arriva l'incedere maestoso della storia. Io non sono hegeliano, ma penso proprio che il progresso scorre come l'acqua tra i sassi, quindi a un certo punto segue una forza esterna, ma da qualche parte poi esce. La cosa che più mi preoccupa chiaramente è l'Unione Europea, perché l'Unione Europea, lei citava giustamente il caso di Ankara di queste ore, ma noi potremmo anche dire la timidezza europea di fronte a questa spinta per politiche fortemente keynesiane che viene da Washington e dal Fondo Monetario. Ecco, l'immobilismo europeo è veramente terribile. L'Europa è fissata su politiche deflazionistiche che rendono le crisi più gravi quando ci sono e rendono le riprese più lente quando ci sono. Da qui bisogna uscirne anche culturalmente. Ora, c'è un elemento su cui può insistere un cambiamento. L'elemento non è il fatto che la Germania conti meno perché non c'è più la Merkel, ma che la Germania, fin tanto quando non esprimerà una leadership sostitutiva della Merkel, sarà meno in grado di fare una capacità di blocco di qualunque cosa, perché la Germania è stato il grande paese conservatore dentro l'Unione, ha proposto questo modello delirante di economia fondata sull'esportazione, sulla compressione salariale, che lei capisce che se tutti esportano non si capisce più chi importa. Allora il fatto che la Merkel in questo momento non ha un sostituto consente e richiede, intanto richiede alla Francia di trovare un socio con cui lavorare, e però consente anche alla Francia di venire fuori da un certo tipo di politica, e stiamo vedendo che sta funzionando questa accoppiata tra Macron e Draghi, che sono i più improbabili riformatori progressisti, diciamo, insomma, che potevamo immaginarsi, e però in Europa rischiano di svolgere un'azione che è oggettivamente di grande cambiamento, e se si iniziano a cambiare le cose all'interno dell'Unione, dato che il mood esterno va verso questa questione del ripristino di condizioni di equità e di uguaglianza più accettabili, dato che il mood va verso la necessità di avere una politica, come posso dirle, di rispetto ecologico nei confronti dell'ambiente e di tutte le sue risorse, ma anche nei confronti di metà della popolazione del mondo, la metà femminile, perché dovremmo ragionare anche su questo in termini di di ecologia dello spirito, per così dire, perché non è possibile che ci facciamo bagnare il ciglio per la sorte dei capretti a Pasqua e continuiamo ad avere metà del mondo che sostanzialmente non partecipa alle decisioni che lo riguardano, ecco.
al banchetto.
Allora, a me sembra che lì ci sia un'opportunità e una necessità e un indebolimento delle condizioni di tenuta, un po' come nel Jenga, che quando uno toglie i pezzi piano piano sì, la torre sta in piedi ma si indebolisce, che consente un cambiamento. Allora io su questo confido molto, perché ho questa visione che la politica non è l'amministrazione del presente, non è neppure la previsione del futuro. La politica è l'immaginazione di un futuro e la lotta nel presente per poter controllare un processo che renda più auspicabilmente realizzabile quel futuro che viene proposto e che deve essere ottenuto attraverso il consenso dei cittadini e delle cittadine. Se torniamo a ragionare su quello che è la politica, tutto cambia, no? Perché si ritorna a pensare che la politica è un'area alternativa, un posto in cui si creano valori e opportunità che sono alternative e sono complementari a quelle che vengono svolte nell'arena economica, per così dire, con evidenti grandi interferenze ben diverse da quella favoletta che ci hanno raccontato per tanti decenni, che c'è l'area del mercato e l'area della politica come se fossero Marte e Venere. Non funziona
sì,
così. Ecco, rimettere in moto questo, secondo me, ci ridà speranza e ci dà possibilità di andare oltre appunto questo muro contro muro, che è funzionale solo a chi sta seduto sopra il muro, non a noi che facciamo a ceffoni. Ecco.
Professore, grazie, l'appuntamento è per domani alle 18, siamo alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, naturalmente l'appuntamento si può seguire anche in remoto, con vulnerabili come la pandemia sta cambiando la politica e il mondo. Grazie davvero per essere stato con noi questa mattina.
Ma grazie molto a voi.